Ma voglio partire con il nostro primo ospite, insomma il padrone di casa, il direttore Antonio Gaito, che saluto e che abbiamo in collegamento con noi. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Antonio, allora, buon pomeriggio, Antonio. Insomma, si sta facendo un po', stiamo analizzando ecco, la gara di ieri. Antonio, non sappiamo da dove iniziare, se prima dal campo, prima da questi episodi che, se vuoi, in un certo senso hanno poi compromesso sia l'andamento della gara, ma poi anche il risultato finale.
Sì, io inizierei, se siete d'accordo, da questa velina che viene fatta circolare, no? Perché poi sappiamo che l'AIA non prende posizioni ufficiali se non in quella trasmissione preconcordata dove vanno ad analizzare alcuni episodi, vengono fatti ascoltare alcuni
quelli che vogliono loro, Antonio.
Certo, non quelli che chiediamo noi, ma non è un'accusa verso nessuno, è una constatazione, cioè loro scelgono gli episodi e fanno sentire alcuni audio. E quindi credo abbiano pure rilanciato la breaking news in precedenza. La Gazzetta fa filtrare quella che è un po' la posizione dell'AIA, che quindi verrà ripetuta, non so se da Rocchi o da altri vertici arbitrali nei prossimi giorni, quando verrà fatta questa trasmissione televisiva. E vengono fermati gli arbitri, a quanto pare, di Lazio-Fiorentina, anche perché lì hanno combinato forse disastri persino peggiori, mentre per quanto riguarda Marchetti, diciamo che per l'AIA va tutto bene, va tutto bene, madama la Marchesa, direi, perché viene considerato punibile il braccio di Buongiorno, quindi significa non voler ammettere i propri errori, significa voler irrigidire ancora di più i tifosi, perché magari ora riguarda il Napoli, però poi sarà ciclico, riguarderà altre squadre, ha già riguardato altre squadre nelle scorse settimane. Questo non voler ammettere errori anche palesi, anche evidenti, secondo me va a avvelenare ancora di più il clima generale, perché dire che il braccio di Buongiorno è punibile, ignorando tutto quello che succede, ignorando la casistica, che tra l'altro non è da VAR, quindi al di là dell'errore del VAR c'è anche la questione proprio protocollare, che quello non è un intervento da VAR, non è un chiaro ed evidente errore, per cui
Antonio,
il VAR neanche doveva intervenire. Nel momento in cui interviene deve mostrare all'arbitro anche le immagini diciamo frontali, cosa che non è stata fatta.
Non l'abbiamo vista,
assolutamente.
E poi c'è un discorso a monte che prescinde dal Napoli, dal Bologna, Torino, Juve, qualsiasi squadra, gli arbitri non possono essere sudditi del VAR, andare lì già sapendo che dovranno dire signor sì al VAR. Marchetti,
bravo,
aveva visto bene,
bravo,
poteva tranquillamente vedere le immagini con un senso, altrimenti fate come avete fatto sul secondo gol, si fa overrule senza neanche far arrivare l'arbitro al VAR, fate prima, fate più bella figura, e perché mandare ogni volta l'arbitro lì, e c'è una percentuale ormai del 99%, quando l'arbitro va lì è un accordo evidentemente tacito,
si cambia la decisione,
si cambia la decisione, quindi viene confermata quella che è la scelta del VAR, per intenderci, quindi al 99% l'arbitro dirà signor sì, quindi non fateli neanche andare più, perché è veramente una presa in giro, anche perché poi gli arbitri in quel tragitto per andare al VAR vengono seguiti dai giocatori, vengono spesso anche messi sotto pressione. Ieri c'era pure una bella pioggia e quindi si è preso pure parecchia acqua lì da fermo, però questo per dire che c'è qualcosa o più di qualcosa che non funziona nel nostro calcio. Ora ha fatto le spese il Napoli, perché poi parleremo anche della partita, ma il Napoli poteva tranquillamente ribaltarla se non avesse preso quel 2-0 che è stata un po' una mazzata. C'è un uso del VAR totalmente fuori controllo, addirittura interviene quando non può intervenire, oltre che non deve intervenire in quella casistica specifica, perché vediamo in Europa o anche negli altri campionati, Premier, Bundesliga, un uso totalmente diverso. Il VAR interviene per errori clamorosi, evidenti, no dove si va corpo a corpo con l'avversario che ti mette una mano anche sulla spalla, sulla gola, sulla faccia. Poi la colpa di Buongiorno è non essersi rotolato per accentuare il colpo. però siamo arrivati a questo livello nel calcio italiano.
Si deve quasi simulare. Antonio, io ti volevo chiedere proprio, ecco, a bruciapelo, ma allora quella di ieri è stata un'imboscata secondo te oppure no?
No, questo non lo dirò mai, perché non possiamo dirlo, non abbiamo alcun elemento per dire che fosse tutto organizzato, ci mancherebbe altro, questo non lo dirò mai, però tutti gli episodi sono andati in un'unica direzione. Giornata sfortunata, si dice in questi casi, per l'arbitro, anche se alcuni di questi sono sempre sfortunati, quindi se sono sempre sfortunati, non è che forse sono un po' scarsini? Cioè, questo è quello che dobbiamo chiederci.
Questo è un tema.
Questo è un tema, assolutamente.
Un amico è intervenuto, un amico radioascoltatore, con Fabio Tarantino in Pausa Caffè, è intervenuto e ha fatto tutto l'elenco degli episodi arbitrali del VAR Marini con il Napoli. Cioè, sono parecchi, sono tanti. Quindi...
ecco, però Antonio
dovrebbe essere un VAR d'élite. Se questo è il VAR d'élite, siamo freschi. No,
ormai Antonio, ciò che resta da, cioè, ciò che si può sottolineare in questo momento storico per il calcio è che gli arbitri di campo ormai hanno perso proprio il peso specifico, no, di arbitrare una gara, perché ormai stiamo vedendo che, insomma, l'ultima decisione spetta sempre al VAR. Cioè, ricordiamo che ieri poi l'arbitro Marchetti non aveva assegnato in presa diretta il calcio di rigore al Verona, e poi aveva addirittura convalidato la rete di Højlund, no?
Sì, assolutamente, ma anche lì non c'è la certezza. Ci hanno insegnato che se l'immagine non è chiara al 100%, se non toglie tutti i dubbi, resta la decisione di campo. E ai tifosi hanno fatto una testa così con queste regole. Il VAR può intervenire solo quando è chiaro ed evidente errore. La decisione può cambiare solo se l'immagine è chiarissima. Pulisic segna con la mano, la sensazione di tutti era quella.
No.
Ricordate in Genova-Milan,
cioè, sì.
Fu confermata la decisione perché non c'era un'immagine che chiarisse al 100% il tocco di mano. L'immagine di Højlund che chiarisce dov'è? Sempre da questa famosa velina che circola, pare che loro abbiano le immagini, va bene, mostriamole, perché in diretta non è stato fatto, quindi Højlund mette il rallenti, ma è normale che noi dobbiamo informarci dal rallenti pubblicato da Højlund per capire se c'è tocco o meno. Bisognerebbe dare l'immagine chiara dell'episodio, come avviene in tutte le gare.
Ecco Antonio, ma poi anche la regola, no, dell'immediatezza, no? Si sta parlando tantissimo di questo termine, provando anche a trovare, ecco, tornando poi a un caso studio, no, della scorsa settimana, un episodio simile, il tocco di braccio di Kenan Davis in occasione di Udinese-Lazio, lì sono passati 8 secondi poi dopo quel tocco, insomma, che fece l'attaccante inglese, che poi spedì il pallone, sì, in rete. Invece ieri sera Rasmus Højlund, io ho fatto la conta dei secondi, ma non arrivano neanche a 2. Cioè,
sì,
bisogna,
diciamo,
capire
che
adesso un secondo e mezzo, quant'è quel tempo?
Sì, diciamo che l'immediatezza da regolamento ci sarebbe per quanto riguarda la situazione di Højlund, perché è chiaro che lui controlla e tira. Rispetto a Davis, dove lì il designatore Rocchi, colui che dovrebbe chiarire certe dinamiche,
certo,
ci disse... va chiarita, e chi lo deve chiarire se non il designatore? Quindi lasciando perdere però questo, perché ieri, diciamo, l'immediatezza c'era, perché nel senso, se c'è un controllo di mano, di polso, quello che è punibile, perché poi il gol arriva immediatamente dopo. Però il punto è che qui non sappiamo se c'è il tocco. Poi possiamo fare un altro ragionamento su la ratio della regola. Questa è una regola che, ricorderete, nasce perché Henry fece gol di mano poco prima di tirare,
sì,
la Francia andò, credo, con
Francia, Francia Irlanda, esatto,
andò agli europei, non ricordo, al mondiale,
sì, al mondiale,
per il rotto della cuffia si salvò in questo modo, però la ratio deve essere che quel tocco deve portare un vantaggio di qualche tipo. Qui Højlund ha fatto di tutto per togliere il braccio. Abbiamo dubbi sul tocco stesso, cioè che abbia effettivamente sfiorato il braccio.
Perché poi da davanti non sembra proprio la tocchi, da di lato sembra, quindi non c'è immagine chiara.
Poi il pallone non è che cambia tutta questa traiettoria. No,
no, assolutamente, ma poi ripeto, loro hanno 1000 telecamere, magari avranno anche ragione loro, ma fatecele vedere, perché paghiamo fior di quattrinimi.
Sì,
per,
ma quindi in questo modo, più che un VAR, è una moviola. Nel senso,
oggi è moviola, esatto.
Si va a vedere se sfiora forse un po' il pastrello della mano, cioè, però capito, però qui io voglio dire, non per difendere gli arbitri che stiamo attaccando duramente, però la regola è quella, fino a quando non verrà cambiata si applica da, come dire, proprio da giudici inflessibili, forse la sfiorata, però avranno l'immagine chiara. Conte pure ne ha parlato, forse spostando l'attenzione. Conte, a mio avviso, mediaticamente doveva incidere di più, doveva insistere di più invece sull'episodio del calcio di rigore.
Sono d'accordo.
E quello va a rovinare la gara del Napoli, nel senso che sotto 1-0 capita a tutte le big, al Napoli quante volte è capitato di andare sotto in una partita contro una medio piccola, certo, che magari nel primo tempo spende tutte le energie, poi la puoi ribaltare nel secondo tempo, tant'è che il Napoli comunque fa un grande secondo tempo, fa 4 gol, poi 2 per varie situazioni vengono annullati, situazioni borderline direi in entrambi i casi. E il problema è il secondo gol, cioè il problema è che il Verona entra per la seconda volta in area e c'è questo corpo a corpo dove Buongiorno subisce comunque una strisciata lì anche sul volto, oltre che la spinta, e viene fischiato un rigore, anzi non fischiato un rigore, perché io posso pure aspettarmi un errore arbitrale, l'arbitro lì, io difficilmente vado a criticare un arbitro che prende una decisione sbagliata, perché può capitare lì nella concitazione, sotto quel nubifragio, magari con la visuale lì non perfetta. Ma qui arriva la decisione da un VAR che sta comodamente al calduccio, sulla sedia, con tutti i monitor davanti, che rivede l'azione mille volte, e cosa fa? Richiama l'arbitro alla review. E allora c'è qualcosa che non va.
No, ecco, Antonio, ieri su questo tema si è anche poi soffermato Matteo Politano, che insomma in conferenza stampa gli hanno chiesto hai visto il fallo di Højlund sul gol annullato? Lui dice faccio fatica a rispondere, perché poi sembra che ogni volta quando non vinci per attaccarti a degli errori arbitrali. Certamente non siamo in malafede, sicuramente gli errori arbitrali non devono essere un alibi, però comunque hanno in un certo senso compromesso questa gara. Ma poi se voi, Antonio, anche con queste tante interruzioni, no, che arrivano dal VAR, vanno anche poi ad interrompere quello che è il ritmo di una gara, no, perché sono 5 minuti, sono 4 minuti, a volte anche 6, cioè nel senso si abbassa poi il ritmo anche dal punto di vista atletico e fisico di una partita.
La gara di ieri è proprio paradigmatica di tutto quello che non funziona nel calcio italiano, veramente andrebbe studiata la gara del Napoli col Verona a livello proprio arbitrale, a livello di federazione, analizzata, perché come uccidere il calcio italiano, al di là degli episodi arbitrali, degli errori, ma anche tutte queste interruzioni di cui parlavi. È chiaro che per un Verona che nel secondo tempo poi era stremato dalla pressione fatta nel primo tempo, tutte queste interruzioni veramente hanno giovato per riprendere fiato. Ogni volta c'erano 4-5 minuti di gioco, certo, fermo. Tanto poi c'è questa situazione del recupero che è un'altra cosa grottesca, che ci siano 4 interruzioni da 5 minuti o nessuna, sempre si va a dare 5, 6, massimo 7 minuti.
Esatto.
Cioè, quindi sono ormai dei recuperi standardizzati.
Parlando poi di tempo effettivo, Antonio, non è che poi si giochi così tanto, no? Anche in Serie A, la Serie A è il campionato.
No, ma io credo sia, non ho controllato, tra poco lo faremo, magari lo pubblichiamo anche su
sì,
tutto Napoli.
Sì, anche quello è un
credo
tema.
Credo sia
no?
La partita con meno tempo effettivo del campionato del Napoli, anche perché il Verona ha certe caratteristiche, deve esserci anche uno studio. Questo non è a campare alibi. Il Napoli ha sbagliato quel primo tempo, lo diciamo a chiare lettere, l'abbiamo detto già ieri, certo, in diretta con te, con tutti gli inviati, certo, gli opinionisti. Però giocare male o giocare male un tempo non significa che puoi essere penalizzato a livello arbitrale, certo, per rigori, falli, perdite di tempo. L'Inter col Verona giocò molto peggio del Napoli, ha vinto al 96esimo su autogol. Dopo quell'episodio ricorderete la mancata espulsione di Bissek, perché ci fu detto che forse lì il pallone era laterale, era una chiara occasione clamorosa quella, però andò in quel modo. Poi l'Inter, pur soffrendo tutta la partita, che quando non giochi pulito col Verona hanno delle capacità fisiche nei duelli, si mettono in difficoltà, possono metterti in difficoltà talvolta, l'Inter la vinse al 96esimo su un autogol veramente clamoroso. Perché il Napoli in una giornata storta non può magari vincere in rimonta o vincere anche soffrendo.
Non succede anche...
Ma l'aveva vinta Antonio, l'aveva vinta la partita del Napoli, che è quello che fa specie, perché il Napoli, nonostante avesse fatto forse una delle peggiori partite, ecco, in campionato, ma mi viene di dire quasi della stagione, sì, aveva reagito anche bene, assolutamente. E su questo io ti voglio chiedere,
no, concludevo, scusa, prego, prego, Cristian, solo con un, prego, dato, concludevo dicendo, il Verona, in merito allo studio della partita, cioè il Verona è la squadra, abbiamo detto anche in presentazione, prima in Serie A per contrasti, prima, esatto, in Serie A per falli fatti, prima per intercetti. È chiaro che se tu vai a concedere un certo gioco maschio, diciamo, duro, favorisci un attimino la squadra che ha queste caratteristiche. Addirittura c'è un frame dove c'è una mossa da MMA su Elmas lì,
di Fresi.
Il giallo neanche lì c'è stato. Quindi è un metro arbitrale che ha favorito chiaramente il Verona, al anche, di là del calcio,
anche,
di rigore.
Anche lo stesso Montipò, Antonio, andava ammonito ieri al 32esimo, non ricordo il minuto esatto preciso, però iniziava a perdere tempo già dal primo,
sì,
tempo.
Ma è chiaramente una partita inguardabile, noi la guardiamo con trasporto, certo, perché seguiamo il Napoli, magari i tifosi del Verona, i tifosi dell'Inter, perché speravano bufando nel passo falso che poi è arrivato. Però mettiamoci nei panni di un telespettatore neutrale o addirittura estero, qualora ce ne siano, ma che partite hanno visto? No, cioè, che hanno visto? Le perdite di tempo, certo, i falli non sanzionati, gol annullati in maniera veramente incredibile, con replay che mancano talvolta, perciò dicevo, la partita tra Napoli e Verona andrebbe proprio studiata, cioè tutto quello che non bisogna fare, dall'intervento del VAR quando non può intervenire, perdite di tempo, falli, gioco continuamente spezzettato, no, cioè, perdite di tempo.
Secondo me, Antonio,
cioè, quest'estate è stata fatta la regola, 10 secondi il portiere, altrimenti il calcio d'angolo. Montipò ha fatto 30 secondi al rinvio.
Un minuto ogni rinvio, No, comunque secondo me io sono d'accordo con la tua lettura, perché in questo momento c'è bisogno di una rifondazione, di una ventata
fresca. Ma non accadrà nulla, per carità, cioè.
Ma di un segnale, ma anche perché il brand Serie A in questo momento secondo me è in ascesa, perché ha perso un po' di attrattività anche attraverso poi tutti questi episodi.
È in discesa, diciamo.
Assolutamente. Sì, no, Antonio, io volevo chiederti, sì, visto che Politano è stato morbido in conferenza, anche Antonio Conte, ma non è che questa scelta di non dire nulla, essere silenti, diciamo, molto tranquilli, viene proprio dalla società? Perché anche Aurelio De Laurentiis non ha parlato.
Ah, ma non credo. Poi è chiaro, se avessero voluto farlo sarebbero andati lì. Diciamo che non è costume del Napoli fare proteste ufficiali. Io sono del parere sempre di dire le cose nei post partita, l'unico modo per magari presentare un attimino il danno che hai subito. È chiaro, l'abbiamo detto, ci sono responsabilità anche del Napoli nella prima mezz'ora di gioco soprattutto, però questo non deve poi impedire a una squadra di giocarsi le proprie carte alla pari.
Antonio, abbiamo gli ultimi 30 secondi prima di lasciarti. Che cosa salvi di questo pareggio del Napoli di ieri sera?
Ma salvo il secondo tempo, la voglia ovviamente della squadra, in questi casi si può salvare questo. È chiaro che questo pareggio ti mette in condizioni molto scomode a Milano, magari non potrai fare neanche la gara che immaginavi di fare, dovrai proporre più calcio. Detto questo, comunque il Napoli deve avere l'obiettivo di non perdere, perché significherebbe quasi forse uscire dai giochi, vedendo anche il rendimento ultimo dell'Inter. Quindi devi andare lì con grande forza anche mentale stavolta, rispetto a quello che è successo con il Verona, e soprattutto rispetto al Verona facciamoci anche rispettare in campo, perché poi essere troppo corretti non paga. Questa è l'ultima cosa che aggiungo, perché poi il calcio italiano funziona così, perciò dicevo, va studiata questa partita. Alla fine, buongiorno, paga cosa? Paga che non si è rotolato col volto tra le mani, altrimenti il VAR non interveniva.
Grazie al direttore Antonio Gaito per essere intervenuto con noi. Caro Cristian, noi ci fermiamo, no? Per un piccolo break, ritorniamo.